Volevo dirvi che siete una delle poche cose rimaste della vecchia vita e quindi devo dire che mi date un senso di abitudine di quello che avevo prima del coronavirus. Grazie.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno Deborah, come va?
Buongiorno, va molto bene. Sono così un po' affranta per le disavventure di vario tipo che capitano veramente a tutti in questo periodo, fra chi ha grandi difficoltà perché non lavora, chiude l'azienda, non può spostarsi e tutto quello che abbiamo raccontato in questi giorni. Poi ci sono anche micro problemi che però in questa fase risultano essere enormi, come quello che è capitato a questa coppia veneta, giusto? Questa
sì,
coppia veneziana.
Veneziana, per la precisione. E per quello, infatti, abbiamo voluto cominciare con Patti Smith, che cantava più o meno
Fantastica.
Voglio dormire nella tua cucina. Magari qualcuno di noi lo sta anche facendo così, tanto per cambiare un po' l'ambiente in cui ci si trova confinati. Allora, che è successo? Una giovane coppia ha deciso di rifarsi la cucina nuova, bene, tra l'altro magari ha anche sfruttato i vari incentivi fiscali, eccetera. Però cos'è successo? Che è arrivato il blocco da coronavirus e quindi, mentre loro avevano già dismesso tutta la cucina precedente, non è arrivata quella nuova. Quindi adesso stanno arrangiandosi con forno a microonde e fornellino da campeggio. Piano piano, però, si sono rivolti comunque a un'associazione dei consumatori, che poi è quella che ci ha fatto sapere di questa vicenda, per dire: ma scusate, tutto bene? Perché non risulta che ci siano restrizioni così pesanti anche per quanto riguarda la consegna delle cucine. E quindi Carlo Garofolini, presidente Adico, dice: stiamo valutando la vicenda, perché se c'è stato un ritardo e la consegna poteva avvenire prima del io resto a casa, ecco, allora ci sarà anche da ragionare su eventuali compensazioni per questi signori. Insomma, come si dice, Deborah, qui la necessità, ma anche la cattività, verrebbe da dire, aguzza l'ingegno. Di che parliamo
vero,
oggi di bello?
Allora sì, no, volevo completare appunto dicendo che effettivamente in molti stiamo sperimentando l'arte dell'arrangiamento in ogni campo. Allora, che cosa facciamo? Siccome l'ascoltatrice prima ci manifestava la sua gratitudine per essere comunque ancora sul campo e continuare a portare avanti le nostre trasmissioni, ovviamente come continueremo a fare sempre, questo ve lo possiamo assolutamente garantire, come facciamo ogni giovedì, anche oggi ci occuperemo di risparmio e di investimenti. Non faremo tanto un monitoraggio sull'andamento dei mercati finanziari, perché veramente, come direbbe Mauro, questo è un periodo in cui ci fanno venire la gastrite. Speriamo che il bazooka che è stato messo in campo nella notte dalla Banca Centrale Europea possa servire nelle prossime settimane a calmare gli animi di tutti. Oggi faremo ancora una volta Investire Informati, come facciamo ogni giovedì, interpellando e facendo una chiacchierata intanto con Maurizio Buffi, presidente di ANASF, l'Associazione dei Consulenti Finanziari, perché anche l'attività della consulenza finanziaria si è dovuta riorganizzare in questo periodo. Il consulente finanziario sarà un po' più complicato incontrarlo nelle prossime settimane. Questo però non significa che naturalmente ognuno potrà averlo vicino, il proprio consulente, nel caso in cui voglia fare due chiacchiere su come va gestito il proprio risparmio in questo periodo. Tutti avremo visto il nostro andare sulle montagne russe, esattamente come sono andati i mercati finanziari. E quindi è il caso di riorganizzare anche i nostri obiettivi di investimento e di risparmio. Cercheremo di capire quali sono le domande più gettonate che in questo momento le famiglie stanno facendo anche al consulente, nel caso in cui questa fosse la priorità della famiglia in questo momento. In realtà scopriamo che ce ne sono tante altre molto più urgenti, vero Mauro? E quindi, come
è
per
così,
esempio quella di magari sospendere il mutuo prossimamente. E allora questo è il tema che abbiamo scelto per la seconda parte del programma.
E infatti nella seconda parte del programma analizzeremo appunto questa sospensione del mutuo alla luce dei due decreti legge, il 9 e il 18, manco a farlo apposta sono uno multiplo dell'altro, decreto legge 9 del 2 marzo, decreto legge 18 del 17 marzo. Allora, come funziona il tutto? Avremo come sempre un esperto di valore mondiale che ci guiderà a capire come funziona questa sospensione, chi può chiederla, come fare a chiederla. Sai che Deborah qui ci ha scritto un ascoltatore o ascoltatrice, non lo so, non lo specifica, che ci dice: io la cucina nuova ce l'ho, il problema è che nessuno mi viene a mettere il tubo del gas, quindi poi ci si ferma anche per queste cose qui. Immagino che anche questo signore qui, oltre al danno, la beffa, verrebbe da dire, perché uno ha tutto per cucinare ma non può cucinare perché non ha il gas, e allora userà il forno,
immaginiamo. Perché immaginiamo che anche l'idraulico non si possa spostare in questo periodo, quindi anche tutti quei piccoli professionisti che ci vengono incontro a sistemare tutte le cosucce che non funzionano in casa, ecco, non possono muoversi neanche loro, quindi davvero è una situazione che ha del pazzesco, dell'incredibile, dell'inedito. Molti di noi non sono certamente abituati a disservizi, come dire, se vogliamo chiamarli così, di questo tipo, ma veramente l'invito è quello ad avere molta pazienza, speriamo di poter ritrovare al più presto la normalità. Sarà ancora lunga probabilmente, però il richiamo forse più importante che dobbiamo fare anche noi, Mauro, è un altro, è quello che stanno facendo adesso tutti gli amministratori, tutte le autorità: l'invito a stare in casa, non muovetevi, il contagio è ancora troppo importante, troppo diffuso, e quindi dobbiamo proteggere le nostre famiglie, i nostri cari e soprattutto le persone più fragili, gli anziani. Non muoviamoci di casa, se possibile stiamo in casa. Non so se l'ho detto abbastanza chiaramente, Mauro, magari
non ho capito, Deborah, ma tu invitavi a restare a casa, mi è sembrato di capire.
Assolutamente, ecco. Come stiamo facendo in tantissimi.
E allora, noi devo dire, io ringrazio allora Marco Lombardo che da casa, come sempre, ci bada, cioè ci fa da badante, scusa se ti accomuno, Deborah, e poi oggi Valentina Ternullo, che invece è la badante di prossimità, per così dire, perché lei è proprio qui badante per me, e poi Filippo Aureggi che tutto sorveglia dalla regia con i suoi pulsantini, i suoi tastierini, che non so come, ma rendono possibile il fatto che la mia e la tua voce arrivino agli ascoltatori. Abbiamo un giornale radio del risparmio?
Altro che, se ce l'abbiamo, guarda, ricco, piatto ricco, micificco, via!
Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani.
Deborah,
allora cominciamo con un grande classico di denari,
ma proprio questo, infatti io dico, questa la dico io perché sai che ci sono affezionato.
No. È vero.
Allora, i bonus di Arera. Allora, diciamo spesso, ricordiamo spesso, specialmente io che mi sono un po' affezionato a questa cosa, che molte famiglie, pur essendo in stato di difficoltà economica, non utilizzano i bonus, cioè la possibilità di sconti sulle bollette del gas e della luce. Trovate tutte le istruzioni sul sito di Arera, www.arera.it. In questa circostanza, per quello che sta succedendo, il rinnovo dei bonus sociali potrà anche essere sfruttato per più tempo. Chi ha il bonus in scadenza dal 1 marzo al 30 aprile potrà rinnovare la domanda per l'erogazione entro i 60 giorni successivi. Quindi il rinnovo ha sempre la validità di 12 mesi, precisa la Arera, e quindi ci sarà più tempo. Ci sono molte altre cose su cui c'è più tempo, Deborah, perché digerendo via
Facci un elenco, sì.
Beh, faccio un elenco un po' parziale, però diciamo che mentre digeriamo via via il decreto legge numero 18, troviamo anche i vari rinvii e spostamenti. Ne segnalo alcuni. Quando ci arriva una multa da violazione del codice della strada, sapete che se paghiamo entro 5 giorni abbiamo uno sconto del 30%. Ebbene, questi 5 giorni diventano, in forza del decreto legge 18, diventano 30 giorni. 30 giorni entro i quali possiamo pagare la multa con sconto del 30%. I contributi per la colf passano come scadenza al 31 di maggio. Gli sfratti, domani parleremo di affitti, ci avete scritto in tanti, grazie, sottoporremo le vostre domande, le vostre richieste a degli esperti, come sempre di valore planetario, come si fa qui a Due di Denari. Gli sfratti comunque dal decreto legge 18 sono sospesi fino al 30 giugno. Do un'ultima indicazione che riguarda ancora le automobili, e l'RC auto sarà valida, resta valida un mese e non 15 giorni, un mese dopo la scadenza. Tutti i particolari anche sul sito, oltre che di Radio 24, dove potete ascoltare, riascoltare i nostri programmi, sul sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com. Deborah.
Ci sono alcune categorie che temono di essere lasciate fuori da tutta la gamma molto ampia di sostegni e provvedimenti che sono stati presi appunto dal governo nelle ultime ore e molto dettagliatamente appunto elencati nel provvedimento che Mauro ha citato più volte, il decreto 18. E allora un grido d'allarme è stato lanciato proprio in queste ultime ore da Assindatcolf, e noi li ospitiamo molto spesso, è l'Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, che ha fatto sapere appunto di attendere delle indicazioni operative per capire come tecnicamente queste nuove misure si applicheranno al comparto. E quando parlo di nuove misure parlo per esempio del voucher da 600 euro per il pagamento della babysitter, i congedi parentali, anche in questo caso lo slittamento dei contributi previdenziali dal 10 aprile al 10 giugno, ne parlavi proprio tu Mauro qualche istante fa. E quindi siccome naturalmente molte famiglie ancora di queste professionalità continuano ad avere bisogno, perché ci sono le badanti che devono prendersi cura degli anziani in casa, soprattutto in questo momento in cui magari i familiari non riescono a raggiungere gli anziani, è chiaro che anche questa categoria va sostenuta in ogni modo, magari anche con questa gamma di tra virgolette ammortizzatori sociali che sono stati rafforzati in questa fase di emergenza, per cui sicuramente noi torneremo a parlare anche di loro. Mauro, spero di aver detto tutto correttamente.
Assolutamente.
C'è anche questa nuova indennità, no, che è stata denominata il reddito di ultima istanza per chi ha cessato, ridotto, sospeso il lavoro, però non abbiamo ancora ben capito se anche a questa categoria spetta la possibilità di fare richiesta di questa provvidenza, provvista, non saprei neanche come poterla definire, dato il carattere appunto straordinario che ha.
Guarda, come sai e come hai visto anche dall'apertura del Sole 24 Ore di oggi, siamo molto in attesa, molto in ambasce per le regole. Un primo chiarimento è arrivato ieri in modo molto tempestivo, va detto. Spesso siamo critici con l'Agenzia delle Entrate, bisogna invece dire che sono stati molto veloci e non avevano tante alternative per chiarire che cosa è cambiato per chi si è visto prorogato i versamenti dal 16 al 20 marzo del 2020. Perché in origine c'erano solo alcune categorie, ma la platea si è allargata. E allora c'è una risoluzione, la risoluzione numero 12/E di ieri, che fa il riepilogo di tutte le categorie con i vari codici Ateco, sono i codici che indicano appunto l'attività che viene svolta, per le quali si passa dal 16 al 20 marzo, perché il decreto legge 18 ha ampliato le platee che erano già previste nei decreti legge precedenti. La dico così molto semplicemente, tutti i particolari, naturalmente cara Deborah, in norme e tributi sul Sole 24 Ore, e dove se no,
certo,
verrebbe da dire.
E dove se no. Senti, allora, noi abbiamo visto in questi giorni una incredibile ed enorme gara di solidarietà da parte di tutto il mondo dell'impresa italiano, appunto per cercare di mettere in campo quanto più possibile raccolte di fondi per sostenere la sanità in questa fase veramente di emergenza. Molti imprenditori hanno messo dei soldi loro in campo. Volevo segnalare una piccola iniziativa che magari può sembrare piccola, ma in realtà è molto interessante, perché è stata intrapresa da alcuni amici di Due di Denari, figure professionali che molto spesso ci aiutano a raccontare quello che succede sui mercati finanziari, e quindi ci è sembrato carino anche da parte nostra segnalarla. Oltre al fatto che dobbiamo ricordare anche Mauro, magari poi se vuoi lo farai tu, che anche il Sole 24 Ore in questo periodo è in campo direttamente per sostenere delle raccolte. Ogni settimana il Sole 24 Ore sceglie un ospedale da sostenere, a cui dirottare una raccolta che si fa. Questa settimana abbiamo scelto di devolvere agli ospedali di Bergamo, che sappiamo benissimo quello che stanno vivendo in questo momento. Allora, quello che volevo raccontare è che lunedì 23 marzo, dalle 14:30, quattro ma adesso mi odieranno perché li chiamo così, ma sintetizzo, trader, nostri amici, che molto spesso fanno con noi il Meteo Borsa del lunedì, e sono Alessandro Aldrobandi, Enrico Malverti, altri due loro colleghi che noi non conosciamo direttamente, non abbiamo mai ospitati, ma magari troveremo presto l'occasione per farlo, Saverio Berlinzani e Giovanni Lapidari, hanno deciso di organizzare questo webinar live, una sorta di seminario online per parlare di mercati finanziari e di tutte quelle tecniche di trading che in cui loro sono specializzati, ma è un'iniziativa con la quale in realtà loro potranno raccogliere del denaro da devolvere alla Croce Rossa Italiana. Per cui se io e te, Mauro, volessimo seguire questo loro webinar, non saranno pagati per farlo loro come docenti, ma il pagamento appunto di questo corso in realtà sarà un pagamento che poi verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana. E quindi ci pareva appunto carino raccontarlo, perché ognuno nel nostro piccolo stiamo facendo appunto qualcosa per, come dire, dare a chi è in prima linea e sostenere chi è in prima linea in questa battaglia veramente durissima.
Devo dire che hanno un po', mi spiace insomma doverlo ricordare, ma mutuato la formula che noi portiamo avanti come Chapter 11 in tutti i nostri concerti: ingresso gratuito al webinar, beneficenza obbligatoria, che è una formula che ci piace molto e mi fa piacere che si espanda così anche in questa situazione. Cara Deborah, abbiamo già in collegamento il primo dei nostri ospiti di valore mondiale. Allora, non so se vuoi il dillo a due di denari, ma io forse lo rimanderei a dopo le informazioni di borsa. Che dici?
Molto bene, va benissimo così. Allora diciamo che come da ordinanza, visto che è un termine che pure si utilizza tanto in questo periodo, visto che tanto devono adottarne i sindaci dei comuni italiani, come da ordinanza noi introduciamo la nostra rubrica di oggi con la consueta sigla.
Investire informati.
Un investire informati che ha una veste speciale oggi, perché è molto complicato intanto commentare quello che succede sui mercati, visto che praticamente siamo a, per modo di dire, sull'ottovolante letteralmente, e stanno perdendo da qualche settimana tutti i mercati, tutti i settori, tutte le classi investimento. E quindi abbiamo pensato di fare un ragionamento un po' più ampio con il mondo della consulenza finanziaria, che possiamo facilmente intuire sta vivendo giornate altrettanto complicate, perché arginare le paure dei clienti in questo momento è una sfida. Le persone d'altronde non si fanno solo la domanda come stanno andando i miei investimenti, ma si fanno delle domande molto più rilevanti: chissà se perderò il mio posto di lavoro, cosa succede se non riesco a pagare il mutuo, oltre a tanto altro. E allora vogliamo capire un po' su quale terreno sono sfidati in questo momento i consulenti finanziari. Abbiamo interpellato con grande piacere Maurizio Buffi, presidente di ANASF, l'associazione di categoria. Presidente, buongiorno e grazie di essere tornato con noi.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Allora, Presidente.
Allora, anche il mondo. Sì, Mauro, scusami, sai che qua ci accavalliamo. D'altronde, gli ascoltatori avranno pazienza in questo rincorrerci di voci che purtroppo ci tocca.
Ma non è vero che ci accavalliamo. Non è vero che ci accavalliamo. Noi armonizziamo, come si fa nei cori, Deborah. Quindi uno canta su una tonalità, l'altro su un'altra, e il tutto poi speriamo ha un effetto gradevole agli orecchi di chi ascolta. Vai pure, Deborah, perché il risparmio è il tuo territorio.
No, ti ringrazio, no, è il nostro territorio. No, allora, mi incuriosiva subito questo aspetto. Ieri, andando a monitorare sul sito di ANASF per capire se l'associazione di categoria avesse in qualche maniera commentato quello che sta accadendo in questi giorni, mi sono subito imbattuta in queste indicazioni operative che l'organizzazione ha dato a tutti gli associati, perché anche il mondo della consulenza finanziaria è stato direttamente impattato in termini organizzativi ed operativi dagli ultimi provvedimenti contenitivi del governo Conte. Allora, Presidente Buffi, che cosa avete dovuto fare voi? Come avete dovuto riorganizzare la vostra attività? Così la spieghiamo a tutti gli ascoltatori che magari in questi giorni si sono messi al telefono chiedendo un appuntamento con il consulente, e questo l'ha dovuto concedere con un po' di difficoltà, non nella consueta modalità. Presidente Buffi.
Sì, infatti è così. D'altra parte tutti ci configuriamo alle nuove ordinanze, come giustamente le avete chiamate, restrittive, che riguardano tutte le categorie alle quali noi non potevamo sfuggire. Lasciatemi dire che comunque tutto il mondo dei consulenti finanziari e l'associazione che le rappresenta è vicina a quelle categorie che viceversa sono in prima linea nell'affrontare questa emergenza sanitaria, medici, infermieri e tutte le strutture sanitarie. Detto questo, certo, è ovvio che anche il nostro lavoro è totalmente ridimensionato ed è quello che tra l'altro però ci ha consentito in ogni caso di provare ad essere vicino alla nostra clientela attraverso le nuove modalità di comunicazione a distanza, che mai come in questo periodo sono state implementate. In ogni caso noi, credo responsabilmente, come associazione abbiamo voluto dare agli associati, e voglio ricordare che quando diamo delle indicazioni a 12.000 iscritti, tanti sono gli associati ad ANAS, lo diamo sostanzialmente a tutta la categoria, mettendo al primo posto la tutela della salute pubblica, e cioè dando delle indicazioni a nostra volta molto restrittive rispetto a quelli che sono i consueti spostamenti, diciamo così, del consulente finanziario, sia quando lui si reca, il collega si reca a casa, a domicilio, nell'ufficio della clientela, sia quando la riceve nei propri. E quindi sostanzialmente di restringere il campo dell'azione in questo senso alle strette necessità che a volte ci vengono rappresentate dalla clientela. Il resto, viceversa, gestirlo a distanza. Sono stati implementati tutta una serie di iniziative a questo riguardo e devo dire che la tecnologia ci viene molto incontro su questo versante. E quindi in qualche modo sopperiamo o cerchiamo di sopperire all'impossibilità o comunque alla difficoltà degli incontri de visu attraverso le forme tradizionali e meno tradizionali di comunicazione a distanza, che possono essere ovviamente il telefono, come le email, come lo Skype, come tutte le varie piattaforme che utilizzano la possibilità dei videocontatti, perché questo effettivamente consente di interloquire con la clientela, che tra l'altro apprezza molto questa nostra capacità, quando ci riusciamo, di essere presenti ed essere vicini alle loro istanze, alle loro paure, che poi sono le paure di tutti, in qualche modo sono comprensibili. Diciamo che in finanza solo gli algoritmi non provano emozioni, ma gli umani sì, e quindi è normale che noi su questo versante facciamo la nostra parte.
Presidente Buffi, mi scusi, le faccio una domanda divisa in due. Allora, quanto è utile sentire in questi giorni il proprio consulente, anche per avere così una rassicurazione, un conforto, quasi fosse un'opera più di psicologia? E quando potremo tornare a guardare l'andamento dei nostri risparmi, se li abbiamo investiti nei vari strumenti più o meno penalizzati da questa altalena continua? So che la seconda domanda non può avere una risposta, ma lei ci provi lo stesso.
Sì, volentieri. Allora, sulla prima sicuramente le rispondo in modo più che affermativo. D'altra parte i consulenti finanziari hanno sviluppato in questi ultimi 35-40 anni questa capacità di resilienza e di adattabilità al contesto esterno, perché voglio ricordare che questa non è la prima crisi dirompente che affrontiamo e che affrontano con noi i nostri clienti, dall'87 al 2000, dal 2008 al 2020. E per citare le più importanti, peraltro, perché poi nel mezzo ce ne sono state anche molte altre. Quindi assolutamente sì, richiamavo questo ruolo di natura psicologica, di natura anche, tra virgolette lo dico, ma il senso è quello, di natura sociale, cioè di essere vicini anche attraverso forme di informazione e di rassicurazione rispetto a quelle che sono delle oggettive, lo dicevo prima, esigenze di tutela del proprio risparmio e soprattutto per cercare di mantenere la via tracciata insieme al cliente per quelle che sono i propri ciclo di vita, i propri obiettivi, la propria gestione della tolleranza al rischio finanziario. E quindi questo non posso che riconfermarlo. E devo dire che su questo versante è stato molto utile anche quell'azione di educazione finanziaria che abbiamo sviluppato in tutti questi anni. E a questo proposito io mi avete sentito dire molte volte che i consulenti finanziari nelle loro migliori best practices sostanzialmente sono portatori sani di educazione finanziaria, e devo anche aggiungere su questo versante che infatti noi non riscontriamo, sottolineo, non riscontriamo comportamenti irrazionali, improvvidi rispetto a delle decisioni che sono state prese di pianificazione delle proprie risorse finanziarie, perché c'è consapevolezza evidentemente, perché questa consapevolezza è cresciuta nel tempo, e questo è derivato anche dall'esercizio di questo ruolo anche di natura psicologica. Per quello riguarda quando potremmo tornare a vedere con più calma, con più tranquillità, quando i mercati si saranno stabilizzati, io prima citavo le tre grandi crisi che ci hanno preceduto negli ultimi 30 anni, tutte però ricordo ampiamente superate, però ci vuole tempo, non c'è dubbio, quindi se noi pensiamo che tutto si risolva nel giro di una nottata, no. Se invece cominciamo a guardare un pochino più là del nostro orizzonte a breve, e quindi, come diciamo sempre, l'orizzonte temporale è fondamentale nelle scelte di investimento, ecco, ricordiamoci delle cose che diciamo e poi ricordiamocelo soprattutto nel momento delle criticità. Io credo che occorreranno alcuni mesi prima che il sistema possa ritrovare il proprio equilibrio, potrebbero volerci anche più di mesi, e questo dipenderà da tutta una serie di fattori. Oltretutto, fattori che si rappresentano alla nostra attenzione, come vedete, di ora in ora o di giorno in giorno, mi riferisco alle ultime decisioni della Banca Centrale Europea di questa notte, per dire, ma poi insieme a quelle ce ne saranno molte altre. Quindi bisogna essere però fiduciosi, avere forza, coraggio, determinazione, essere il più possibile equilibrati e gestire le umane paure che riguardano tutti con fiducia nel futuro, e questo è anche il nostro ruolo.
Grazie Presidente Buffi. Deborah.
Sì, ringraziamo il Presidente Buffi per essere stato con noi. Per adesso abbiamo fatto una piccola panoramica di quelle che sono le raccomandazioni che dobbiamo tutti fare proprie in questo momento, avere pazienza, cercare di capire che quello che sta succedendo è un evento del tutto straordinario che forse avrà un effetto duraturo. Quella che viviamo è una crisi molto diversa rispetto a tutte quelle che abbiamo vissuto ultimamente, ma ognuna era diversa rispetto a quella precedente, quindi non affrettiamoci a tempestare di telefonate il nostro consulente, perché le ricette miracolose non ce le ha nessuno in questo momento, e quindi se abbiamo degli obiettivi finanziari quantomeno di medio e lungo termine, lasciamoli lì, aspettiamo che le acque si calmino e poi torneremo a fare una chiacchierata più avanti con il Presidente Buffi nel caso in cui ci siano altre raccomandazioni da girare ai nostri ascoltatori e risparmiatori, piccoli investitori. Presidente, grazie per essere stato con noi e anche a voi in bocca al lupo per tutto.
E adesso, cara Deborah, dacci un rapido aggiornamento sui mercati finanziari, cioè in una parola.
Molto volentieri.
Le borse.
Ritroviamo il senso dell'uomo nonostante la borsa.
Siamo stati colpiti, ma siamo consapevoli. Siamo distanti, ma siamo uniti. Siamo italiani. Venerdì 20 marzo, ore 11, alza il volume della tua radio. Esci sul balcone, sventola un tricolore o ciò che ti fa sentire italiano e canta. Canteremo tutti insieme. Tira fuori tutto. La speranza, la voglia e la forza e l'orgoglio di essere italiani per sentirci più vicini. Per la prima volta nella storia, tutte le radio unite sono con te. La radio per l'Italia. E ricorda, andrà tutto bene.
Due di denari. Dillo a due di denari.
Ho una gelateria e quindi non ho dipendenti. Volevo sapere a livello di tutele che cosa è stato inserito in questo decreto, perché non posso accedere, diciamo, alla cassa integrazione in deroga perché non ho dipendenti. Ovviamente l'attività è chiusa, però mi trovo costretto a pagare degli affitti, delle bollette, delle cose senza avere un incasso. Quali sono le misure nei nostri confronti? Non mi sembra di averne viste. Grazie.
Sono un datore di lavoro. Ho messo in ferie i dipendenti perché mi è calato il lavoro, non ho più ordinativi. Cosa c'entra lo smart working? Che strada devo privilegiare prima? Se non ho lavoro è inutile che ti metti in smart working. Dai, su. Ciao, buona giornata.
Allora, la scelta tra le ferie, lo smart working e la cassa integrazione per chi è datore, mentre per l'altro ascoltatore stiamo aspettando di decifrare dalle istruzioni dell'INPS quanto ampio sarà l'ombrello per tutte le categorie coinvolte. Per il datore abbiamo chiarito ieri, la puntata si può riascoltare sul sito www.radio24.it nella nostra sezione del programma 2 di denari. Abbiamo chiarito ieri, non c'è una gerarchia vera e propria, quello che conta è ha senso che l'attività resti aperta. Cioè, se, come dice questo ascoltatore, non ho nulla da far fare ai dipendenti, allora tanto vale che io li metta tutti in ferie. O speriamo di no, che si debba ricorrere alla cassa integrazione, che come sappiamo è stata estesa anche in deroga. Stiamo aspettando le istruzioni anche dalle regioni per avere l'accesso anche per chi ha attività piccolissime, cioè sotto i 5 dipendenti. Questo per passare, diciamo, da un tema a un altro tema. Non vi ho ricordato i numeri di telefono, lo faccio ora, scusami Debora. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp. I numeri sono quelli abituali, ma è bene anche ricordarli. Con il tuo permesso, Debora, ma eventualmente anche senza, io passerei direttamente alla seconda parte, cioè parliamo di mutui. Sigla.
Il pensiero peggiore del mondo che ho intorno, tasso fisso.
È proprio anarchia, questo periodo, proprio anarchia.
Perché? Perché dici così? No, dai, introduci no, tu l'ospite, fatto... dai, mi voglio no, far perdonare.
Ma ci mancherebbe altro. No, in realtà hai detto una cosa più importante poco fa. Aspettiamo le istruzioni per tanti punti del decreto 18. Aspettiamo ancora le istruzioni. È per questo che noi stiamo raccomandando ancora un po', ancora da ieri, appunto, pazienza, perché brancoliamo veramente nel buio da tanti punti di vista. E soprattutto in questo momento stanno brancolando nel buio tutte quelle partite IVA che si sono aggrappate con disperazione a questa opportunità data dal decreto 18 di sospendere le rate dei mutui, perché il punto fondamentale di questa parte del decreto 18 è proprio questo: la possibilità data a molte persone di sospendere le rate di finanziamenti in corso è stata allargata alle partite IVA. Questo è un aspetto importante, perché tutti coloro che si aspettano che questo mese la banca non prelevi la rata del mutuo, è una speranza che andrà disattesa, perché non funziona così il provvedimento, ed è anche giusto che sia così, per cui dobbiamo dare questa possibilità a tutti quelli che si trovano veramente in una condizione di bisogno. La possibilità di sospendere il mutuo esisteva già, è il cosiddetto fondo Gasparrini, gestito da Consa, questo organismo del Ministero dell'Economia. Chiedo alla regia gentilmente se ci può togliere la musica da sottofondo, e adesso questo fondo, appunto, di cui viene ampliata la dotazione, viene aperto sostanzialmente alle partite IVA. Ma ci racconta tutto un amico di Due di Denari, che è Luigi Gabriele, editor di consumerismo.it. Gabriele, buongiorno e grazie di essere con noi di nuovo.
Ma buongiorno, buongiorno. Sì, Deborah, hai detto assolutamente bene. Intanto vorrei fare un chiarimento. Il cosiddetto è ancora incompreso articolo 54 del decreto che è stato pubblicato ieri, che tra l'altro voglio anche ulteriormente ricordare che il decreto in questo momento è al vaglio del Senato, potrebbe essere ulteriormente suscettibile di emendamenti, e c'è tempo addirittura fino al 31 della fine del mese per fare questo, e ci stiamo lavorando ovviamente per migliorarlo in collaborazione con i diversi parlamentari. A un certo punto questo decreto che cosa fa? Estende la possibilità per anche gli autonomi, i cosiddetti professionisti, di accedere a un fondo che in via primaria la legge permetteva di poter far accedere esclusivamente ai cosiddetti soggetti individuali, cioè coloro che erano possessori di un contratto di lavoro, che magari avevano perso il posto di lavoro, oppure avevano subito una riduzione dell'orario, oppure avevano subito un problema di natura di salute, e quindi accedevano a questo fondo. Ma attenzione, non è una interruzione totale del pagamento delle rate dei mutui. In entrambi i casi, sia nella versione originaria del cosiddetto fondo Gasparrini, che in questa estensione che non permette nient'altro soltanto ai liberi professionisti anche di potervi accedere, non fa nient'altro che far sospendere il pagamento della quota capitale del mutuo, mentre interessi comunque vanno corrisposti, quindi in qualsiasi caso, anche se uno vi accede, deve pagare una parte della rata del mutuo e ne sospende un'altra, che in questa nuova versione la può sospendere per ben due volte, una prima volta per 9 mesi e poi la può estendere per altri 9 mesi. Il problema grave è che molti dei consumatori che ci chiamano e dicono: ma io ho il mutuo in scadenza, che faccio? Lo pago o non lo pago? Intanto, se hai la disponibilità economica, noi suggeriamo a tutti di continuare a vivere la vita normalmente, perché questa questa roba dovrà finire fra 2, 3, 4 settimane, non lo sappiamo, e se tutti ci blocchiamo con i pagamenti e con le interruzioni e non vi abbiamo motivo, non facciamo nient'altro che aggravare la situazione, anche la nostra situazione, non solo quella degli altri, che è abbastanza compromessa.
Anche perché, mi scusi, la interrompo Gabriele, la sospensione è una sospensione, non è che me le abbuonano quelle rate, poi le devo riprendere a pagarle.
Certo,
funziona,
non solo
così.
Io le riprendo a pagare, che cosa fa? Il fondo prevede al pagamento degli interessi compensativi nella misura del 50% degli interessi che si sono maturati sul debito per il periodo restante, cioè nel senso tu lo interrompi per 9 mesi, lo sospendi per 9 mesi e ripeto, sospendi soltanto il pagamento della quota capitale, non gli interessi. Quando riprenderai a pagare interamente la rata, quindi dopo 9 mesi riprenderai a pagare la rata per intero, il periodo che hai sospeso, il 50% dei costi che sono maturati in quel periodo te li copre il fondo, ma il resto del 50% comunque li dovrai coprire tu.
Allora, adesso, aspetti sì. Gabriele, perché ci sospendiamo anche noi per un minuto, ascoltiamo le informazioni sulla viabilità, cioè il traffico.
Di denari.
Allora, manteniamo le tradizioni e la tradizione è anche il domandone. Allora, per coloro che ci danno la risposta, è un po' complicata stavolta, dovete andarvela a cercare. Come si chiama il programma lanciato nella notte, in questa notte, dalla Banca Centrale Europea? Sono delle parole inglesi. Ci accontentiamo della sigla, diciamo che più o meno è programma d'acquisto per l'emergenza pandemic. Non posso dire nient'altro, però sono 4 lettere, ci accontentiamo di quelle, dovete risponderci a 800240024 in omaggio. Quasi quasi io oggi mi voglio rovinare e darei risparmiare è facile, è un momento in cui c'è bisogno e magari c'è tempo di leggere, diamo il nostro libro. Deborah, rientriamo sui mutui?
Rientriamo sui mutui. Guarda, volevo che Luigi ci aiutasse a far chiarezza su questo punto che ci solleva un'ascoltatrice che peraltro vive a Medicina, che se non ricordo male è una delle zone con più gravi difficoltà per quello che riguarda appunto il coronavirus in questo periodo. Un piccolo paese dell'Emilia guidato da un giovane sindaco è una zona rossa da 3 giorni a questa parte. Allora, questa ascoltatrice ci chiede, ribadendoci le caratteristiche di questo sostegno, a chi ha bisogno di sospendere il mutuo che deriva dal vecchio fondo Gasparini, eccetera, lei ci segnala, ma io su questo non sono sicura, per questo chiederei a Luigi, che aderire a questo fondo per sospendere il mutuo momentaneamente comporta la segnalazione in centrale rischi come se si fosse cattivi pagatori, equiparando di fatto chi è obbligato a stare in casa, perché in questo periodo bisogna starci, a chi non ha saputo gestire i propri impegni finanziari. Luigi, ma veramente finisce così o mi sono persa io qualche passaggio? Sono andata a ripescarmi anche sul sito del Ministero dell'Economia tutti i passaggi per fare richiesta a Consap di adesione al fondo Gasparini, ma si finisce anche segnalati in CRIF o in qualche banca dati appunto risultando come cattivi pagatori?
No, assolutamente non è previsto da nessuna parte, addirittura un chiarimento: è ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo che già abbia ritardato il pagamento delle relative rate, purché non abbia superato i 90 giorni, quindi i 3 mesi consecutivi. Ci tengo un attimo a dire che noi ci stiamo tutti concentrando su questo strumento e tutti auspichiamo che questo strumento diventi un po' la panacea per coloro che non riescano a far fronte al pagamento del mutuo. Speriamo tutti che rientrino a poter far fronte, ma vi volevo dire che se sentite le vostre banche, io so di diverse banche che in via del tutto autonoma e senza le disposizioni normative stanno facendo delle cose che sono forse molto 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 più evolute rispetto a quello che ha proposto il governo. C'è una, faccio i nomi, non le facciamo mai, ad esempio Intesa San Paolo in questo momento non solo sta dando ampia flessibilità nella sospensione sia dei mutui che anche del credito al consumo, cosa che invece nella normativa non è prevista. Il credito al consumo, ovvero il finanziamento per l'acquisto della macchina, della divisione e così via, non è previsto in nessun modo la sospensione o l'adesione al fondo Gasparini. Alcune banche lo stanno facendo, in questo caso ad esempio lo puoi fare interamente online. accedi a una sezione, non devi presentare dichiarazioni, fai solo la richiesta, uno scambio di mail e viene approvata. Altre banche anche lo stanno facendo, quindi io direi la prima cosa, sentite se il vostro istituto ha attuato uno strumento di questo tipo, perché l'intera industria bancaria, ovvero l'Associazione Bancaria Italiana, ancora non ha fatto un provvedimento generalizzato per tutti gli aderenti all'associazione, ma molte singolarmente stanno facendo ben di meglio rispetto a...
Certo, quindi magari se siamo stati sempre dei buoni clienti, abbiamo questo momento di difficoltà e magari non siamo la partita IVA in questione, che è quella categoria oggetto nello specifico del provvedimento delle ultime ore, possiamo comunque provare a chiedere, perché non è detto che la filiale di nostro riferimento non ci dia una mano a sospendere temporaneamente appunto il finanziamento nel caso in cui già immaginiamo un periodo un po' di rimagra per la nostra famiglia. Abbiamo anche degli ascoltatori, Mauro, non so se tu avevi altre domande per Luigi o...
No, viene proprio a fagiuolo, come direbbe Leonardo Manera, a fagiuolo, la telefonata di Maurizio che ci ha chiamato da Fermo, che secondo quanto posso leggere dall'anticipazione del centralino, grazie per tutto quello che fate di là dal vetro, ci vuole chiedere una cosa proprio sulla sospensione del mutuo. Buongiorno Maurizio.
Buongiorno e grazie per l'opportunità che mi date.
Ci
Io chiedo. Ho chiamato la mia banca.
Sì.
Ho un mutuo per l'acquisto della prima casa e siccome sono impiegato pubblico mi ha detto no.
Ah, e allora sentiamo un attimo, perché mi sembra che questa cosa del dipendente pubblico non funzioni mica tanto, o non ho capito nulla, Luigi Gabriele?
No, il tema è che se, mi scusi, chiedo all'ascoltatore, lei attualmente
sì.
è percettore di reddito ovviamente, non
sì,
è stato
io lavoro,
revocato.
Io lavoro, no, ecco. Sono un impiegato. Mi scusi, sono un impiegato pubblico, ho due ragazze che non lavorano più in questo momento,
certo.
Mi faceva comodo spostare di qualche mese la rata per la prima casa.
Però non ha perso il lavoro, certo. Non.
In questo momento si sta cercando di dare priorità assoluta a quelle situazioni di grave disagio economico. E come puoi immaginare, ci sono delle persone che veramente hanno perso qualsiasi cosa. Pensi a tutte quelle piccole attività che adesso non stanno proprio lavorando e chissà quando riprenderanno. La responsabilità sociale in questo momento ci impone che chi può e deve continuare ad adempiere ai propri obblighi. Anche nei confronti delle bollette si sta facendo un'enorme confusione. Le persone pensano che da oggi al domani devono sospendere di effettuare pagamenti. Quindi in realtà nel decreto è specificato che soltanto coloro che hanno le condizioni di perdita del posto di lavoro, riduzione dell'orario di lavoro o grave situazione di disagio di salute, e quindi di conseguenza tutte le persone che magari sono rientrate purtroppo in me proprio nel contagio, possono accedere al fondo di Gasparini. A questo si aggiunge i cosiddetti autonomi, ovvero gli avvocati che non stanno lavorando, gli ingegneri, gli informatici, tutti coloro che hanno un'attività autonoma con partita IVA che dimostrano di aver avuto in questo periodo una riduzione di almeno del 30% del volume di affari.
Si parla nella norma, mi corregga Gabriele se sbaglio, devono avere un trimestre successivo al 21 febbraio scorso, 21 febbraio 2020, quindi anche se l'interruzione per così dire comincia ora ma poi si protrae per tutto il, diciamo fino a giugno, avranno diritto questi professionisti, queste partite IVA a chiedere la sospensione, ho compreso bene la norma?
No, ho compreso benissimo, tra l'altro aggiungo che i professionisti, tra l'altro, diversamente rispetto invece a coloro che hanno un rapporto di lavoro, non stanno godendo, se non del cosiddetto una tantum delle 600 euro, non stanno godendo di alcuno strumento di supporto, quindi per loro va in via privilegiata questo strumento, proprio perché serve a conferirgli un minimo di liquidità che non otterrebbero attraverso dei meccanismi di ammortizzamento sociale.
A questo proposito dei professionisti, ricordo, perché ne parlavamo già ieri con un altro esperto sempre di valore mondiale qui a Due di Denari, ci sono delle disposizioni che consentiranno alle casse professionali, quindi parliamo di professionisti iscritti negli ordini, di attivare le misure di sostegno al reddito di cui le varie casse dispongono, ognuna naturalmente a modo suo, perché sono casse privatizzate, quindi ogni ente si regola secondo le sue prerogative. Deborah.
Sì, Un'ultima domanda, volevo richiamare l'attenzione prendendo a spunto un sms che ci arriva da un ascoltatore sul tema del credito al consumo in generale. In realtà Luigi ci ha risposto poco fa, mi pare che sul tema del prestito personale una norma ad hoc non ci sia nel decreto 18. Detto questo, ci sono molti intermediari che stanno agendo in via autonoma e spontanea per venire incontro alle famiglie che sono in difficoltà. C'è però, lo diceva Luigi, l'emergenza sociale, ci sono certe categorie più in ginocchio rispetto ad altre che ancora percepiscono uno stipendio e che quindi non hanno bisogno di andare anche ad affollare i call center e gli uffici di banche o intermediari appunto per chiedere se possono sospendere il pagamento in questo momento. Cerchiamo anche di essere responsabili in questo. Però sul tema del prestito personale, Luigi, dobbiamo fare precisazioni?
No, confermo che alcune banche in via del tutto autonoma stanno decidendo. Allora, il tema è, alcune banche sanno che se non agevolano i loro clienti in questo momento rischiano di avere una pletora di morosi fra un paio di mesi che non saranno in grado di rientrare più in nulla. Quindi è evidente che le banche stanno facendo anche dei calcoli di profittabilità e inducono a considerare di effettuare dei piani di sospensione anche per il credito al consumo, perché se c'hai delle persone che non hanno liquidità non potranno pagare né il mutuo e nemmeno il finanziamento della macchina, quindi molti stanno agevolando i loro correnti. Io invito i consumatori a fare questo ragionamento alla banca, è meglio avere un correntista che allunga di qualche mese che un correntista che non può rientrare assolutamente dal proprio credito. Questo è il ragionamento, se ci mettiamo tutti anche ad avere un senso di responsabilità sociale. Se ho disponibilità economica, non vedo il perché debba interrompere di pagare le bollette o i mutui. Continuiamo a farlo, perché quando finisce questa storia in qualche modo dobbiamo ripartire. Quindi chi ha di più aiuti chi ha di meno.
Allora, una sola cosa ancora sulla sospensione del mutuo, come corretta dall'articolo 54 del decreto legge della notte scorsa. Non c'è più la questione della ISEE, della presentazione dell'ISEE, dico bene?
Bravo.
Lo confermo.
Però sì. C'è ancora il limite del mutuo, che deve essere un mutuo per acquisto prima casa, per immobile di valore non superiore a 250.000 euro.
Vengono semplicemente estese i requisiti già previsti per il fondo Gasparini, quindi il fondo Gasparini rimane così com'è, ma si applica anche alle partite IVA, e viene eliminata la fattispecie normativa che imponeva di dover presentare una domanda con un limite ISEE abbastanza identificato.
Punto. Quindi in questo momento l'ISEE è, per così dire, sospeso, come ci si augura anche i mutui.
È necessario presentare il modello ISEE.
Benissimo, non è necessario, scusi perché abbiamo avuto un... è così Luigi Gabriele, non è necessario.
Non è.
Ecco. Allora, Deborah, abbiamo gli ultimi 50 secondi, dobbiamo ricordare diverse cose e sentire se qualcuno è riuscito a capire come si chiama questo programma della BCE. In linea Gianluca da Torino. Come si chiama?
Buongiorno.
Ci dica.
La sigla è Palermo Empoli, Palermo Palermo.
Bravissimo.
Bravo.
Lo dico io così sbaglio e tutti quelli che sanno davvero l'inglese potranno correggermi. Pandemic Emergency Purchase Program, in sigla PEP con le due P finali. Deborah, domani?
Ecco, adesso...
Domani,
sì,
che
no,
succede?
Aspetta, diamo anche la cattiva notizia all'ascoltatore, nel senso che ovviamente anche noi siamo un pochino a ranghi ridotti in termini operativi, per cui Gianluca il nostro libro lo riceverà senz'altro, non arriverà dopodomani perché un po' tutte le spedizioni, anche per quello che riguarda noi, ci stiamo limitando naturalmente a consentire all'azienda a fare quelle necessarie, quindi non ci mettiamo anche noi con i libri, ma Gianluca glielo manderemo, ci dia qualche settimana di tempo, arriverà sicuramente. Domani parliamo degli affitti, siamo tempestati di richieste di persone che non vogliono pagare l'affitto o chiedono come sospenderlo, riceviamo domande sia di proprietari che di affittuari, domani c'è una puntata tutta per voi.
E alle 11 si comincia con l'inno di Mameli. A domani!